C'era un piccolo messaggio che io volevo dare sul profetizzare, no?
Sul profetizzare e soprattutto su come sentire la voce di Dio,
Dici?
perché è una delle richieste più frequenti che
Sì,
riceviamo,
sì, sì.
richiesta di preghiera dei fratelli che chiedono, anche adesso, oggi, una sorella ha scritto: voglio capire cosa mi chiede il Signore, qual è la volontà, dove devo andare per il tempo della fine. E la sentirete nella richiesta di preghiera di oggi, è una sorella in Svizzera e dice: voglio capire cosa mi chiede Gesù, dove andare.
Il fatto che Gesù ha detto, il profeta ha detto, era Gioele, dice, avverranno gli ultimi giorni che io, dice Dio, spanderò il mio spirito sui miei figli e figlie e loro profetizzeranno. Allora, una cosa che come cristianesimo in generale siamo indietro è che il diavolo ci dice che siamo buoni a nulla, non ascoltiamo la voce di Dio, non sappiamo profetizzare. No? La verità è che Dio ha dato a ciascuno di noi il dono di profetizzare, a ciascuno di noi. Chiunque di noi non farebbe cose abominevoli, noi cristiani, eh? Noi cristiani veri, cerchiamo di pregare per la moglie, per il marito, per i fratelli, cerchiamo di aiutarli facendo sbaglio, ma in generale. E questo è il sentimento profetico che abbiamo tutti noi. Il Signore ci parla in continuazione e in continuazione sentiamo la voce di Dio. Solamente dobbiamo imparare che poi viene il diavolo e ci dice no, quello non era Dio, quello era il
Sì,
diavolo. Dio sono
infatti.
io il diavolo. Va bene, devo imparare a distinguere. Non è troppo difficile che il mio giogo è facile, il mio carico leggero. Così Dio non ha fatto il dono di profezia attraverso chiunque di noi credenti troppo difficile. Dobbiamo solo imparare come i musicisti. Io quando ho imparato, insomma, quello che ho potuto imparare, suonare la chitarra, fare dei canti. Cioè, ci ho messo circa un mese e mezzo di lavorarci sopra, circa un mese e mezzo per distinguere i suoni per poter accordare la chitarra. Ci ho messo circa un mese, insomma. Perché ero stanco di andare in giro a cercare gente che mi accordasse la chitarra. Non ce la faccio più, basta, io devo imparare. Ho imparato per accordare, ho imparato ad accordare la chitarra. Fratelli, dovete imparare a distinguere la voce di Dio da quella del diavolo. Accordare il vostro Spirito Santo che è dentro di voi. Oggi voglio proprio cercare di insegnare questo, insegnare a me, ma anche a voi. Voi potete profetizzare, potete dire questo dice il Signore. Ci sono degli accorgimenti, guidi sull'autostrada, sì, qualunque autista può, però devi stare attento, ci sono delle regole sull'autostrada, vai veloce e devi guardare il guardrail, i limiti di destra, i limiti di sinistra, la distanza di sicurezza. Se vuoi salvare la vita, devi tenere la distanza di sicurezza, non sai mai quello davanti quando bloccherà i
Sì,
freni.
vero, vero.
Ha imparato a guidare. Prima regola, vai piano. Prima ancora, prega. Ci
Amen.
siamo?
Sì.
Allora, adesso voglio parlare un po' di come profetizzare e come discernere la sua voce, la voce di Dio. Angelina, possiamo andare?
Sì, amen.
E allora vai con Gesù, Atti 2,17.
Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Atti 2,17.
Mi chiedo quante volte Dio dice delle cose, dà un messaggio, una profezia, una parola, che è la risposta a ciò per cui stiamo pregando. E noi abbiamo pensato che era solamente la nostra povera mente carnale. Per questo è così importante di studiare la parola, memorizzare la parola, meditare la parola, così da riconoscere al volo che è Gesù che parla e non la nostra mente carnale e non il diavolo. Non possiamo fare niente per il Signore se non impariamo questo. È triste che nelle chiese pochissimi insegnano queste cose. E la gente esce dalle chiese e ancora non ha imparato a distinguere Dio dal diavolo. È come Apocalisse 6, 1 e 2 che confondono il cavaliere bianco, vincitore, vittorioso, e dicono che è il diavolo. Invece qual è Gesù? Cerchiamo di non essere così. Una volta che abbiamo confrontato che quel pensiero, quell'idea che ci siamo assicurati che effettivamente è numero uno, attenzione, qui ci sono le regole, come riconoscere la parola di Dio, sarà bene che prestate attenzione, se non riuscite a scriverlo, questo è registrato, seguitelo. Allora, prima per sapere che è Dio che ti parla, quello che senti è confermato dalla parola, come quelli che credono al rapimento, prima della tribolazione, non è nella parola, e questo vi fa falsi profeti. Numero due, è per la gloria di Dio? Controllare. Quello che state profetizzando è da gloria a Dio, è confermato dalla parola. Terzo passo, è di incoraggiamento per i fratelli o sta condannando qualcuno? A volte bisogna dare una sculacciata, sì, ma sempre incoraggiarli. La sculacciata deve essere basata su scritture, non sulla mia mente carnale. Quarto passo. Sta edificando Dio e la Chiesa sarà un rimprovero, però chiaramente basato sulla parola il rimprovero, come sto dicendo. Come vediamo, per esempio, ci sono sette esempi nella Bibbia, sette esempi ci sono, uno dopo l'altro, in due capitoli, sette messaggi alle sette chiese, Apocalisse capitolo 2 e 3. Anche Filadelfia, la Chiesa che ha superato la prova, al verso 11, Apocalisse 3, 11, gli dice, Filadelfia, dov'è qua? Mia campana qua. Filadelfia, stai attenta, Filadelfia, che nessuno ti rubi la corona. Il diavolo sta sempre cercando di rubarci la corona. Qualche falso fratello, qualche falso profeta. Tu sei un profeta, però i falsi profeti tu non lo sei, perché è solo l'apostolo. Si salvi chi può. E allora a quel punto, se questi punti sono tutti adempiti, quello che ricevete è basato su queste cose, allora potete andare avanti e presentare il messaggio ricevuto come parola vera e guida vera di Dio. Perché mentre ci addentriamo sempre di più nel tempo della fine, avremo bisogno di ricevere la guida profetica del Signore, altrimenti entriamo nel tempo della fine per adempiere le profezie che parlano della distruzione del popolo di Dio. Matteo 24, 15 a 22. Apocalisse 13 verso 7, il popolo distrutto, popolo di Dio.
Amen.
Gloria al Signore, grazie. Allora, fratelli, vi consiglio di ripassare queste cose perché personalmente io ci ho messo tanti anni a imparare queste cose. Ho imparato a destra e a sinistra, ho avuto insegnanti bravissimi, insegnanti terribili, insomma, tutti i colori ne ho passati. E alla fine ho detto ciao ciao, abbandono tutto, seguo solo Gesù. E piano piano queste cose si sono confermate sul fondamento del mio cuore che era sulla parola di Dio, su Gesù, e dovevo metterlo nel mio cuore. E allora adesso quando profetizzo, questa riprova, va bene, vengono automaticamente. Sto profetizzando, ma incoraggia? Magari la profezia parla della distruzione di Israele, ma perché? Perché ha disubbidito. E poi alla fine c'è la speranza di Dio, il perdono di Dio a chi si ravvede. Non so se mi
Cioè,
seguite.
anche se è un messaggio di correzione, il Signore sempre ti dà la soluzione. Cosa devi fare per vincere? Altrimenti non viene da Dio, è dal
Sì,
diavolo.
a volte ricevo una profezia, però mi fermo perché devo scappare e manca l'incoraggiamento del Signore alla fine. Manca la luce dopo il tunnel e allora devo tornare. Devo ritornare e dire, alt, Signore Gesù, qui ho ricevuto questa profezia, credo che sia tua, è scritturale, ma tu mi hai anche insegnato che le profezie devono sempre terminare in modo incoraggiante per le pecore. È vero che tu parli alle capre molte volte, però Signore ci sono anche tantissime pecorelle che non sono capre, ci sono pecorelle che ti cercano, che ti vogliono, che ti desiderano. Signore, noi dobbiamo raggiungere anche quella. E il Signore dice, Esatto, giustissimo. Ecco il messaggio. Mi dà il messaggio che mette una conclusione, un PS. Capita spesso, no, Angela? Non posso dare una profezia che dice, così dice il Signore, Israele disubbidiente sarà distrutta, il cristianesimo disubbidiente sarà distrutto, Apocalisse 13:7, distrutto. D'accordo, e poi finisce lì? No, c'è la sposa di Cristo, c'è il perdono, c'è il ravvedimento, chi si ravvede, eccetera. Va bene?
Infatti abbiamo ricevuto da diversi fratelli delle profezie da certe chiese, praticamente quella chiesa cinese, chiesa del Dio Onnipotente, dove sono profezie dove il loro Dio,
Chiesa, è una falsa chiesa, è una presa in giro quella lì.
dove il loro Dio dice: io vi scaccerò, vi stritolerò, io vi distruggerò. Ma è terribile, non ho mai sentito Dio parlare così in tutta la Bibbia. Perché Dio sempre dà le risposte. Cosa devi fare per pentirti, per arrivare alla vittoria? Dio ti dà la soluzione, non è solo una distruzione di odio and goodbye. È stato spaventoso leggere quella profezia, ma non è da Dio. Perché i fratelli ci chiedono: ma voi pensate che questo è biblico? E basta andare alle scritture, alla Bibbia, per capire il cuore di Dio, la natura di Dio, che è un cuore di padre. Gesù ci ha insegnato, Dio è un padre, lo chiama padre, preghiamo al padre. Non è un Dio che vuole distruggerci a tutti i costi, vuole salvarci a tutti i costi. Ha inviato Gesù sulla croce appunto per salvarci. E ci guida, ci rimprovera, ci spiega, ma non ci distrugge e ci abbandona. No, questo non è Dio.
Ah, vedi, Filippesi 4:8 dice tutte le cose vere, pure, edificanti, incoraggianti, siano oggetto dei vostri pensieri.
Amen.
Quando Dio parla, sì, anche quando Dio sculaccia, quando Dio sculaccia, punisce, distrugge Israele, però dopo dice, capito?
Dopo dice: è perché vi amo, lo dice.
Allora,
Dà anche amore e speranza. Sì,
andiamo avanti, Angelina. Gloria,
andiamo.
gloria al Signore. Stavo pensando agli zombie che vengono. Stavo pensando. I zombie dell'anticristo marchiati. Ecco, l'anticristo guiderà i suoi zombie col GPS del suo marchio. GPS, la guida meccanica. Quelli che hanno i tassisti, che hanno tutti. Ma questi zombie microchippati, il suo esercito microchippato, attenzione, non spaventatevi, saranno solo come i dinosauri dei primi 1500 anni della creazione, cioè fino al diluvio che fu nel 1500 dopo Adamo ed Eva, o 2500 anni avanti Cristo, o 500 anni prima di Abramo. Noè e la sua famiglia sentivano arrivare i dinosauri e si premonivano. Ed erano sempre un passo più avanti dei dinosauri. Quando il dinosauro passa, un brontosauro, un tirannosauro, un multinazionalista sauro, insomma, quando arrivavano questi dinosauri, sfasciavano tutto, no? Un dinosauro che va in giro per la foresta, ti squascia, squashing everything, ti distrugge tutto. Lo sentivi il dinosauro. E allora Noè e la sua famiglia si premonivano. Nel mondo zombificato dei microchippati del tempo della fine, sarà proprio così. Dio ci darà tutti i mezzi necessari per essere un passo avanti degli uomini, cosiddetti uomini cyborg, meccanizzati, cioè con microchip. Loro riceveranno gli ordini dalla bestia anticristo di Apocalisse 13. Ma l'esercito dell'anticristo che tanta gente si preoccupa. A me non mi preoccupa quello lì, invece, mi preoccupa più essere fuori dalla volontà di Dio. Che se sono nella volontà di Dio, lui mi ha detto dove andare, cosa fare, eccetera. Per questo che nel 2011 siamo venuti in Sud America, Dio ci ha detto è tempo di partire. Come ha detto Abramo, vai, ti era promessa. A me mi ha detto vai rifugio nel deserto, alla donna nel deserto, a me e altri come me. Non potranno fare niente, se non quello che l'anticristo dice loro di fare. Saranno come tanti dinosauri che li sappiamo dove sono, cosa fanno e quando vengono. Leggi i giornali e te lo dicono, stanno controllando questo, controllando quell'altro. Non potranno fare niente se non quello che l'anticristo dice loro di fare, che sarà ovviamente il loro scopo principale, che però è lo scopo del diavolo, distruggere i cristiani, perché il diavolo odia i cristiani, perché sono stati fatti a immagine di Dio e lui odia Dio, quindi distrugge il distruggibile, i cristiani, come li distrugge? Ingannandoli, religionismi, bugie religiose. Allora, però la Chiesa mondiale, quella sveglia, sto parlando del tempo della fine, sarà preparata in questo tempo e speriamo che tutta la nostra chiesetta faccia parte di questi cristiani preparati. Va bene, speriamo che ne facciamo parte. E preghiamo e speriamo anche più possibile che il più possibile di cristiani nel mondo, di qualsiasi chiesa, siano preparati. Non sta avvenendo, però preghiamo per quello. Allora, la Chiesa mondiale preparata, mondiale da tutte le denominazioni, ovunque, è la Chiesa sposa del corpo di Cristo, quella che si prepara, che sarà preparata al compito che Dio ha per lei di aiutare il più possibile di cristiani di qualsiasi parrocchia a fuggire nel deserto dello Spirito, come dice in Apocalisse 12:14, la donna fugge nel deserto affinché viene nutrita degli angeli. Per 3 anni e mezzo, insomma, Apocalisse 12:14. Però attenzione, il piano non è solo di volare nel deserto dello Spirito, ma il piano di Dio è di predicare, avvertire le pecorelle che ancora sono incastrate dentro i recinti religiosi dei falsi profeti, che con false dottrine li guidano a non prepararsi. Lo scopo dei falsi profeti, i falsi profeti non lo sanno, ma il diavolo lo sa. E lo scopo di questa gente è di guidare la Chiesa a non prepararsi. Sono convinto che tanti di questi falsi profeti riceveranno loro stessi il marchio 666 e collaboreranno con il sistema anticristo che già sta sorgendo. Mi dà la scrittura, ce l'hai, il primo Timoteo 4:1?
Sì, ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. 1 Timoteo 4, verso 1.
Alleluia. Quindi pregare anche per questi falsi profeti, poveracci, non lo sanno, ma molti di loro riceveranno il marchio della bestia. Sono sul libro della vita questi qua, falsi profeti, non sono sul libro dell'agnello. Massimo sono nel libro della vita dove può essere cancellato. In che modo? Ricevendo il marchio. Molti di questi falsi profeti sui pulpiti, che vi ingannano con false dottrine, rapimento, prima tribolazione, cavallo bianco vuol dire il diavolo, cretinate così. Come sappiamo che sono cretinate? Non ci sono scritture, tranne qualcuna storpiata, come fanno i musulmani. Citano scritture, le storpiano per cercare di dire che Gesù non è Dio. Ecco, questi qui sono lo stesso. Quando arriverà il marchio della bestia, questi qua lo riceveranno. Va bene, e se sono sul libro della vita, vengono cancellati. Se fossero sul libro dell'agnello, si sarebbero già ravveduti, pentiti e cambiato rotta. Perché? Perché le sciocchezze che predicano non sono bibliche. Va bene?
Amen. È bello quello che hai detto, che anche se vengono i dinosauri, tra virgolette, il dinosauro dell'anticristo, del marchio della bestia, del controllo globale,
Potremmo guardarci.
e uno pensa, ma come farò? Ho sentito le chiese dicendo, ma come faremo senza il telefono? Come vivremo
Senza
durante la
telefono.
tribolazione? Meglio essere rapiti prima. Sì, lo so che vengono i dinosauri, ma hai detto come nei giorni di Noè. Abbiamo un Dio più grande dei dinosauri. Lui ci parlerà, ci guiderà, ci darà una nave più grande dei dinosauri, una nave spirituale, un rifugio. Dio ci guiderà se solo ubbidiamo, se impariamo a sentire la sua voce.
Gloria a Dio.
Amen.
Gloria, gloria, gloria. Guarda, sto pensando alla Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo visto come il maligno aveva preso controllo delle chiese tradizionali. E queste sciagurate chiese, la luterana in Germania, la cattolica in Italia, la ortodossa in Russia, sciagurate chiese, non obiettavano niente che questi mostruosi dittatori, cioè Mussolini, Hitler, Stalin, mandavano le loro povere pecorelle a morire in loro nome. Dio è con noi, dicevano i bugiardi. Invece con loro era il Dio maligno, con la piccola D. In base alla profezia, la storia si ripeterà. Fratelli, attenzione, dobbiamo proteggere i nostri figli dalle Non addormentiamoci al bar a mangiare il cappuccino, a mangiare la brioche col cappuccino.
Amen.
Va bene, dobbiamo fare come la famiglia di Gesù fanciullo, che non poterono contare su di nessun aiuto da parte delle religioni tradizionali, le quali anzi portarono Gesù davanti a Pilato. Un angelo parla a Giuseppe e Maria. Cosa gli dice Angela? Matteo 2 devi andare 13 a 15. Cosa dice l'angelo a Giuseppe e Maria? Cioè, gli dice di partire.
Dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: Alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico.
Sai, oggi questa parola fuggi è offensiva. Fratello
Sì.
Giuseppe è fuggito in Sud America. Ma c'è il tempo di avanzare, è il tempo di ritirarsi, no? Allora fuggi in Egitto e.
Dovrebbero cambiarla con la parola ubbidire. Giuseppe e Maria hanno ubbidito, sono andati nell'Egitto. Perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire. Egli dunque si alzò, prese di notte il bambino e sua madre e si ritirò in Egitto, e là rimase fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: Fuori d'Egitto chiamai mio figlio. Matteo 2, versi 13 a 15.
Insomma, nei tempi che vengono, con i dinosauri, i microcippati che vengono, dovremo imparare a discernere quando Dio ci parla, e di questo stiamo parlando oggi. Vi ho dato una lista come discernere quando Dio sta profetizzando attraverso di voi, e quando sapete che una cosa è confermata dalla parola, non dovete ascoltare nessun falso profeta. Quando l'angelo avverte Giuseppe e Maria, loro non vanno dalla religione tradizionale a consigliarsi in qualche sinagoga ebraica, che oggi si chiamano chiese, ma se ne allontanano completamente e da questi religiosi, Gesù e la prima chiesa ricevono solo persecuzione, non suona familiare.
Sì.
Quindi non vi meravigliate se certe chiese vi perseguitano. È scritto, è profetizzato. Conclusione, impariamo ad ascoltare la voce di Dio. Ora, adesso, subito e di corsa, altrimenti Dio non potrà avvertirci su cosa fare. Isaia 28, Angelina 23.
Porgete orecchio e date ascolto alla mia voce. State attenti e ascoltate la mia parola. Isaia 28, verso 23.
In continuazione, Dio dice nella Bibbia: ascoltate le mie parole. Come fai ad ascoltarle se non riesci a profetizzare? Sì, ok, leggi la Bibbia come la leggevano i farisei, la leggi come oggi, leggi la parola come oggi si legge nelle chiese, tra sbadigli, uno che dorme di qui, cioè, capito? È il religionismo, che praticamente è il veleno del cristianesimo, si chiama religionismo. Il religionismo è il Vangelo del diavolo. Tutto imitazione. Le panche per dormire, le statue da baciare i piedi, eccetera. Diamoci da fare oggi stessi, fratelli. Impariamo ad ascoltare la voce di Dio. Uno, e due, impariamo a ubbidirla. E
Amen.
tre, impariamo a non ascoltare le cornacchie. Che quando Dio ti parla, il diavolo manda sempre una cornacchia, di solito religiosa. Dice: no, 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 no. A Dio ho detto di non mangiare il frutto? No, sciocchezze, no, se mangi il frutto diventi come Dio. Ha detto Gesù di seguire i comandamenti del Vangelo. Ma no, ma quali comandamenti del Vangelo? Siamo liberi sotto la grazia. Arriverà un taxi, un tappeto magico a portarci in cielo prima della tribolazione. Dove è scritto? Da nessuna parte perché è un segreto, ma credi a me, guarda, conta su di me. Stolti. Cosa farete quando viene l'Anticristo? Cosa farete?
Amen,
Facciamo una
grazie, sì.
preghiera. Ecco,
Sì, possiamo prima ricapitolare i punti
tu sei brava in questo.
per capire quando sentiamo un messaggio che crediamo viene da Dio, per avere la conferma che veramente viene da Dio, non dalla nostra mente carnale oppure dal diavolo, ci sono quattro punti da verificare. Uno, è confermato dalla parola? Due, è per la gloria di Dio? Tre, è di incoraggiamento e non di condanna? E quattro, edifica la Chiesa? Anche se fosse un rimprovero, però chiaramente dà anche la soluzione, è basato sulla parola, come vediamo l'esempio delle sette chiese di Apocalisse 2 e 3. Sono rimproveri, ma anche promesse, amore, benedizioni, soluzioni. non solo rimprovero, e allora viene da Dio.
Gloria a Dio. Questo ho messo 4 punti perché voglio rendere le cose facili, sono sufficienti, eh? Però naturalmente potete aggiungere dei punti, perché non è che sono l'unico intelligente della zona qua, io sono una ruota piccolina del treno del Vangelo. Avanti, fratelli, che Dio ha dato a voi gli stessi talenti che ha dato a me e sicuramente a qualcuno di voi li sta usando meglio di me, nel vostro piccolo, nel vostro ambiente. Va bene? Allora, io voglio pregare. Avevo intenzione di pregare per questo perché è così importante questo. Non so se lo capite, fratelli, quanto è importante che imparate a profetizzare. Lasciate perdere le chiese imbacuccate, che c'è uno che si chiama apostolo, quell'altro che si chiama anche lo stesso, e poi c'è il signor profeta col cartellino attaccato nella camicia. E poi c'è, non so chi altro c'è, l'anziano, il diacono. Lasciate perdere quella robaccia lì. Dovete mettere gli occhi su Gesù, fratelli. Scappate dalle chiese che vi mettono nel recinto. L'unico modo di salvarsi è nella loro chiesa, nel loro battesimo. Scappate. Non c'è nella Bibbia c'è sciocchezze. Battesimo è volontario adesso, adesso è quello dello Spirito Santo che vi salva.
Anche perché i fratelli scrivono, per esempio Giuseppe ha scritto ieri che è stanco di queste chiese perché i pastori vogliono essere applauditi, innalzati, venerati, ma quello dobbiamo dare a Gesù, quella
Quella
venerazione,
gloria.
l'applauso. Sì, è Gesù che dobbiamo innalzare e certo non noi stessi.
Signore, posso pregare?
Sì.
Fratelli, chiudete gli occhi, voglio dire una preghiera. Signore, tu hai detto che tu avresti sparso il tuo Spirito Santo sopra ogni persona e che i nostri figli e figlie, quindi noi stessi, avremmo profetizzato. E che i nostri giovani avrebbero avuto visioni, i nostri vecchi dei sogni. Signore, aiutaci da oggi stesso. Oggi, Signore, non possiamo aspettare domani perché domani non viene mai. Da oggi stesso imparare a discernere quando tu ci parli e ci guidi a profetizzare. Aiutaci a farlo senza paura del diavolo. Dio mi ha parlato, io profetizzo, ai religiosi non gli piace e si arrangiano. Io, la mia profezia, il mio messaggio è basato sulla parola e dobbiamo farlo ogni giorno. Tu ci ami, Signore, e tu vuoi che ogni giorno ascoltiamo da te e non essere guidati da una qualche chiesa baldracca. Signore, tu ci ami, ci vuoi insegnare, vuoi guidarci in questo tempo dove l'oscurità del nemico aumenta di giorno in giorno. Signore, preghiamo ora che tu ci riempia del battesimo tuo, dello Spirito Santo tuo e dei tuoi doni e della tua
Amen.
potenza. Riempici, Signore. So
Amen.
che lo hai già fatto. Se io non compio opere maggiori e più potenti, non è perché tu mi hai cestinato, separato, non sono degno. No, io sono credente, sono tuo figlio e sono più che degno. È il diavolo che sta dicendo bugie. Non ti chiediamo il dono delle lingue, Signore, solamente per inorgoglirci e farci notare che bella voce che abbiamo, quanto siamo spirituali, ma ti chiediamo invece tutti i doni che tu, Padre, vuoi darci. E questo non per la gloria della nostra religione, ma per la gloria tua, oh Signore. Prego, Signore Gesù. Amen e
Amen.
amen. Gloria a
Grazie Gesù.
Dio.
Ti amo Gesù.
Alleluia.
Amen. Grazie Gesù. Gloria a te, Signore. E aiutaci Gesù ad imparare a capire quando tu ci parli, a sentire bene la tua voce, discernerla bene. Amen. Ti amo Gesù.
Gloria, gloria al Signore. Ti voglio bene, Gesù.
E è così meraviglioso Gesù, quando penso, hai dato l'esempio delle 7 chiese, quando penso alla chiesa di Laodicea che è la peggiore. E riceve il peggior rimprovero. Gesù dice: ti vomiterò dalla mia bocca se rimani tiepido. Eppure alla stessa chiesa Gesù dà una incredibile promessa, mind blowing.
Sì, mind blowing, scioccante.
Dice: se sei fedele, ti farò sedere sul mio trono. Lo dice a Laodicea.
Apocalisse 3, 21.
Questo è il nostro Gesù, così parla Gesù. Se sei infedele, ti vomiterò dalla mia bocca, non voglio vederti, sarai lontano da me. Ma se sei...
Apocalisse 3, 14, la stessa profezia.
Ma se sei fedele, sederai sul mio trono insieme a me. È incredibile.
Alleluia.
Come ti dà tutto, Gesù ti dà tutto il suo cuore,
Il
tutto.
suo trono condivido con te. Sono cose che non possiamo neanche
No,
capire
no,
cosa
no,
significa.
no.
Io sedevo sul trono di Gesù, ma io non so se sono degno di lavargli i piedi. No,
Esattamente.
eppure Gesù ha detto questo. Però attenzione, dobbiamo condividere anche il Calvario, un Calvario, qualche Calvario. Abbandonare la cosa che più amiamo. Non possiamo farne a meno, abbandonarla. Se è volontà di Dio, come Abramo con Isacco, come Gesù che amava sua madre, però ha dovuto abbandonarla perché aveva un lavoro da fare in croce. I fratelli suoi non credevano in lui, cos'era Giovanni 7,5, i suoi fratelli non credevano in lui. Adesso arrivano le cornacchie e dicono: ma Gesù non aveva fratelli. Come? È scritto qua, ma sei cieco o ultracieco? Andiamo avanti.
È vero, no, dicevi che dobbiamo anche pagare il conto, cioè soffrire con lui per essere glorificati con lui, lo dice in Romani 8. Se soffriamo insieme a lui saremo anche glorificati con lui. Ed è quello che dobbiamo concentrarci, non sul premio, ma sulla fare la mia parte adesso.
Il nostro premio è di essere nella volontà di Dio
Amen.
e di compiacere il
E
Signore.
di stare vicini a lui.
Il premio non è la corona, il premio è di far contento Gesù. Il premio più grande che io posso ricevere in cielo è sentire quella voce, Matteo 25, 23. Ragazzi, cosa dice?
Well done, dice Paul.
Cosa, Angelina, tradurre?
Ben fatto, servo buono e fedele.
Sei stato fedele nel, io
Nel poco,
ti porrò sopra,
su molto,
entra.
nella gioia del tuo Signore.
Alleluia. Matteo
Amen.
25, 23, Matteo 25, 40. Alleluia. Apocalisse 19, 7 al 9. La sposa di Cristo. Alleluia.
Amen, alleluia.